Buongiorno, l'avvocato Nicola Todeschini, componente del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori e nostro consulente nella programma SOS Consumatori. Ben ritrovato, avvocato.
Ben ritrovati anche voi e un buongiorno agli ascoltatori.
Grazie, continuiamo a parlare della responsabilità medica come nelle precedenti prime puntate del nostro programma. Oggi vogliamo affrontare alcuni casi particolari, medico-dentista e chirurgo plastico, due specialisti che sono chiamati anche, come dire, a dare un risultato estetico al loro lavoro, ma non solo. Ebbene, questo tipo di medici sono obbligati ad un risultato o solo a essere diligenti nel prestare la propria opera medica, avvocato?
Ecco, è molto interessante occuparsi di questi due casi perché sono collegati per un verso a quello che ci siamo già detti in tema di informazione, di dovere contrattuale di informare il paziente, e per l'altro ad una distinzione che per molto tempo l'ha fatta da padrone in argomento, che è la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e di risultato.
Vogliamo spiegare innanzitutto di che cosa si tratta?
Certo, allora per molto tempo proprio l'attività dei professionisti, quindi degli avvocati, dei medici, degli ingegneri, è stata ritenuta l'esempio lampante delle cosiddette obbligazioni di mezzi, cioè di quelle obbligazioni che impongono ai professionisti non tanto un risultato concreto, quanto di fare il possibile, quindi di mettere in campo tutti i mezzi necessari e conosciuti per fare al meglio il proprio lavoro. Ecco, queste obbligazioni, il contraltare di queste obbligazioni sarebbe rappresentato dalle obbligazioni di risultato, che invece impongono un risultato specifico, non ottenuto il quale scatta già il biasimo di responsabilità nei loro confronti. Ecco, in qualche modo il medico dentista e chirurgo estetico hanno fatto le spese, se posso fare una battuta, dell'utilizzo un po' estremistico di questo tipo di distinzione, perché questa distinzione, che ad oggi non ha un vero motivo per essere mantenuta, è stata in qualche modo confermata con queste due eccezioni, e mi spiego. Si è ritenuto che vi siano dei professionisti, quali per esempio il medico dentista e il chirurgo estetico, che possono anche ritenersi obbligati ad un risultato, quindi sarebbero i primi medici ad avere la sfortuna di essere obbligati a far conseguire al paziente un risultato, perché molto spesso medico dentista e chirurgo estetico lavorerebbero non tanto e non solo al miglioramento della salute intesa in senso stretto, ma al conseguimento di un risultato di tipo estetico, quindi in qualche modo solo indirettamente collegato alla salute del paziente. E quindi il paziente che si rivolga ad uno dei chirurghi per ottenere un determinato risultato estetico potrebbe pretendere di configurare la prestazione del professionista appunto come prestazione di risultato, ma in realtà a ben vedere conta sempre e comunque l'informazione, il contratto. Immaginate, al di là di questa distinzione che può essere in qualche modo anche dimenticata, in che misura sia importante determinare quali sono gli obblighi che si sia assunto il medico nel contratto di cura. Se il contratto di cura prevede di raddrizzare il percorso di un naso che non è proprio alla francese, ecco, quello dovrà essere l'oggetto e la finalità del contratto. Quindi è molto importante in questi casi, quando vi sia di mezzo la chirurgia estetica, determinare per iscritto con il medico o con la struttura sanitaria quale debba essere il risultato che condiziona il consenso del paziente.
Al di là del caso del medico dentista e del chirurgo estetico, quando si verifica un errore medico, avvocato, quali sono le risorse che vengono perse?
Anche questo è un tema scottante, direi estremamente attuale, perché mi sono reso conto nello studio per la pubblicazione che sto seguendo che un tema che non si è quasi mai affrontato con la necessaria attenzione è proprio quello delle risorse comuni che vengono bruciate, per così dire, nel momento in cui la prestazione medica fallisce, perché nessuno dubita che il paziente che ha speso 200 euro in ticket e che assuma di aver ricevuto un danno dalla struttura sanitaria possa innanzitutto chiedere la restituzione della spesa, in più il risarcimento del danno. Ma ciascuno di noi sa che ogni prestazione viene affrontata e saldata dal cittadino solo in minima parte, che a dispetto dei 60 euro di ticket per una prestazione, allo Stato la medesima prestazione ha un costo spesso anche di 5, 6, 7 volte superiore. Ecco, la domanda è: che fine fanno queste risorse? Qualcuno chiede alla struttura di restituirle a chi ha pagato inutilmente? Ecco, questo è il tema fondamentale e l'invito che può essere mosso è il seguente: di segnalare anche con esposti alla Corte dei Conti casi di responsabilità professionale sotto anche il profilo del recupero di queste risorse, perché anche lo Stato ha un rapporto contrattuale con queste strutture, paga queste prestazioni e non le paga certo perché queste prestazioni non abbiano un'esecuzione indiligente, per cui è fondamentale che lo Stato si renda conto che può chiedere alle strutture che hanno erogato malamente le proprie prestazioni indietro la somma che ha pur versato perché queste prestazioni venissero erogate nei confronti dei cittadini. Sarebbe per esempio molto interessante decidere poi di vincolare le somme che dovessero essere restituite ad un nuovo impiego nello stesso settore della sanità.
Ma finora, avvocato, è mai accaduto che lo Stato, per conto della collettività, abbia rivendicato la restituzione di queste risorse sprecate?
Non mi risulta. In un caso in cui ero relatore all'Università di Ancona in tema dei diritti del malato, ed ero l'unico esponente che doveva così presentare la propria relazione alla rappresentanza dei diritti del malato, al cospetto di moltissimi dirigenti di strutture sanitarie pubbliche del centro Italia, feci presente per la prima volta questa teoria, soprattutto perché molti di questi dirigenti ripetevano costantemente nelle loro relazioni l'importanza di ridurre la spesa pubblica. Ebbene, in modo anche forse provocatorio, posi a loro questa alternativa: perché non ridurre la spesa pubblica cercando di farsi restituire dalle strutture che non lavorano bene le somme erogate inutilmente per prestazioni che non solo non hanno prodotto un risultato positivo, ma che addirittura hanno fatto pagare ai cittadini lo scotto di un danno alla responsabilità medica?
E loro?
La loro risposta è stata un silenzio di tomba, perché evidentemente l'argomento non era mai stato sufficientemente affrontato e perché quando si discute di diminuzione della spesa pubblica, guarda caso, tutti pensano a come in qualche modo recuperarla dal cittadino e non recuperarla da chi eroga male i propri servizi. In quell'occasione mi permisi altrettanto provocatoriamente di far osservare, essendo l'undicesimo relatore, che nelle precedenti 10 relazioni, trattandosi pur di diritti del malato, la parola malato non era mai stata pronunciata da nessuno. Tutti si occupavano di spesa e di diminuzione della spesa, ma il malato non era posto mai al centro di nessun tipo di intervento. Ecco, anche in quell'occasione, come sempre, feci presente che il giuramento di Ippocrate per prima cosa poneva la corretta esecuzione dei propri doveri così a fondamento della cura del paziente e non certo i metodi per ridurre la spesa, e che essendo tutti presenti medici avrei gradito che si parlasse un pochino più di pazienti e di malati che di risorse.
Grazie all'avvocato Nicola Todeschini, componente del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima puntata.
Arrivederci a voi.